Libro dei Proverbi. Abbiamo avviato la lettura di questo testo la settimana scorsa, quindi siamo ancora in una fase introduttiva. Bisogna che facciamo un altro poco di strada, procederemo col solito ritmo, molto lentamente, battendo il testo a tappeto, passo passo, in tutti i suoi momenti. Inutile adesso fare ancora introduzioni circa la letteratura sapienziale o il nostro libro dei Proverbi più in particolare. Sappiamo comunque che i primi 9 capitoli del nostro libro appartengono a una fase della tradizione sapienziale che ormai è matura, anzi molto avanzata, per cui noi abbiamo a che fare con un linguaggio che è segnato da una visione teologica della sapienza che è andata maturando nel corso di una lunga tradizione, all'inizio della quale, nell'epoca più antica, la sapienza è da intendere come quella capacità molto pratica, molto artigianale di discernere le modalità di cui c'è bisogno per vivere in maniera positiva, per vivere bene. La sapienza come capacità di stare al mondo in modo tale da instaurare relazioni che siano positive, quelle relazioni che sono intrinseche alla nostra vocazione, alla vita. Ed ecco, in un contesto che è sempre problematico, che è sempre incerto, che è sempre bisognoso di chiarimenti, di interpretazioni, con tante approssimazioni, con tante incertezze, con tante, qualche volta anche contraddizioni di fatto, ma sapienza, e ricordate quel ritornello che già abbiamo incontrato peraltro anche nel libro dei Proverbi, che diventa come motivo ispiratore di tutta una ricerca sapienziale che poi si sviluppa nel corso del tempo e che passa attraverso diversi luoghi di elaborazione, risposte alla ricerca sapienziale, dalla famiglia a una scuola, alla corte del re. Bene, quel ritornello che vale come motivo ispiratore tutta la ricerca e che suona nei termini che abbiamo già incontrato. Il principio della sapienza è il timore del Signore. Ne parlavamo la settimana scorsa. Il sentimento del mistero. L'uomo che è apprendista alla ricerca di soluzioni per quanto riguarda l'impianto e il modo di gestire le relazioni di cui la vita ha bisogno è intrinsecamente un uomo religioso, un uomo aperto al mistero. È nel dialogo con il mistero, quel timore del Signore che non è il terrore, non è lo sgomento e così via, è in questa apertura dell'animo umano alla disponibilità di un dialogo con il mistero, ecco che man mano si aprono le strade che sono percorribili per instaurare relazioni positive e dare un valore al vissuto che sia motivo di consolazione. Dunque, nel corso della tradizione sapienziale, man mano la sapienza ha acquistato, come vi dicevo la volta scorsa, un significato sempre più propriamente teologico. È il mistero stesso di Dio che si rivela. Da quella sapienza che è una prerogativa umana, una capacità di dialogare con il mistero, a quella sapienza che ormai è il mistero stesso che si rivela, che prende posizione, che dice la sua, che passa attraverso gli eventi della storia umana, che si esprime attraverso quel linguaggio che è diffuso peraltro in tutta la creazione e che più in particolare poi investe le vicende dell'umanità passando attraverso la storia di un popolo. Questo è tutto un discorso che poi matura nel tempo, proprio nel corso di quella particolare presenza sulla scena del mondo di un popolo che ha assunto quella identità che in modo così specifico definisce Israele. Dunque, i primi 9 capitoli. E noi siamo alle prese dunque con un testo che è il frutto di una produzione sapienziale ormai molto matura, ma queste pagine sono state collocate qui all'inizio del libro nella sua redazione definitiva. Dal capitolo 10 avremo a che fare con testimonianze di quella tradizione sapienziale che ha a che fare con il bacino delle esperienze più antiche. Fatto sta che noi leggevamo passo passo il testo fino al versetto 21 del capitolo primo, dopo un richiamo introduttivo che ci ha costretti a mettere a fuoco, anche se sempre con molte approssimazioni, una specie di vocabolario, una molteplicità di termini che sono più o meno sinonimi, ma sempre comportano anche degli arricchimenti di significato, delle specificazioni più delicate rispetto a quel termine chokma, che diventa in greco sofia, che tradotto normalmente con sapienza ho avuto modo di definire il mese scorso, come adesso stavo ricordando, nella sua formulazione, nella sua versione più arcaica, è la qualità positiva di discernere le modalità che rendono positiva la vocazione alla vita. Una capacità di... Ma noi qui siamo alle prese ormai con una testimonianza sapienziale molto più avanzata. E comunque sia, vedete, a partire da quei primi versetti abbiamo avuto a che fare con la voce di un... possiamo definirlo così, credo di averlo già definito la settimana scorsa, un maestro che si rivolge a un discepolo chiamandolo figlio mio, figlio mio. Ecco, e dal versetto 8 il vero e proprio esordio, dopo quella specie di declinazione di termini che sono stati illustrati nei primi 7 versetti, dal versetto 8 il vero e proprio esordio della trattazione, che poi si svilupperà nelle pagine seguenti. L'invito a intraprendere un cammino di ricerca, con subito un avvertimento dal versetto 10 fino al versetto 19, leggevamo e non torniamo indietro, si intende bene, un avvertimento circa gli inganni a cui questa ricerca, per la quale questo anonimo discepolo, e siamo tutti quanti noi in quanto lettori in grado di identificarci con lui, è invitato. Ci sono dei rischi. Non è una ricerca immediatamente disponibile senza presentarsi allo stesso tempo come esigente sul piano del discernimento, impone delle alternative, subito investe la posizione nella quale si trova l'ipotetico discepolo, che poi è in maniera molto realistica ogni destinatario di questo messaggio, l'investe con la definizione di una responsabilità. Il rischio di restare intrappolato, di restare sedotto, di restare imbrogliato dentro a ingranaggi che compromettono in maniera molto severa la vocazione alla vita. Leggevamo fino al versetto 19. Fatto sta che, e qui adesso dobbiamo proseguire, dal versetto 20 è la sapienza che prende posizione direttamente nel senso che qui la Sapienza ormai, vi dicevo poco fa, siamo alle prese con pagine che sono il frutto di una testimonianza sapienziale molto, molto matura, quindi la Sapienza qui è già una entità che si presenta in modo personale, è il mistero stesso che si rivela, è una sfaccettatura del mistero di Dio che prende posizione e interviene come se proprio essa fosse la vera maestra in grado di sviluppare l'insegnamento di cui gli uomini hanno bisogno per imparare a vivere. Ed ecco, è il primo discorso della Sapienza in questa che è la prima sezione del nostro libro, per arrivare al capitolo 9 avremo a che fare, ma tra diversi capitoli, con altri due momenti nei quali la Sapienza interviene direttamente e prende la parola. Qui adesso, dal versetto 20 al versetto 33, ossia sino alla fine del capitolo, ma poi noi dovremo dare già uno sguardo anche ai versetti seguenti. Leggevamo già i versetti 20 e 21, riprendo la lettura del testo, la Sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce, dall'alto delle mura essa chiama, pronuncia i suoi detti alle porte della città. Vedete, la Sapienza, come già abbiamo constatato, interviene in pubblico. Nei versetti precedenti, a proposito di quell'avvertimento o di quella serie di avvertimenti che sono indirizzati fin dall'inizio all'apprendista, l'accenno a richiami che solitamente si presentano in modo subdolo, in modo furtivo, alla ricerca di complicità che devono restare segrete, ed invece la Sapienza agisce in pubblico, all'aperto, non ammette complotti, non è affatto né mai alla ricerca di complicità segrete. Vedete, grida per le strade, nelle piazze, fa udire la voce, dall'alto delle mura essa chiama, pronuncia i suoi detti alle porte della città. Le porte poi sono i luoghi dell'assemblea pubblica, quindi è una sottolineatura che vale la pena di prendere in debita considerazione. Ed ecco, dal versetto 22, vedete che il testo si apre con le virgolette, il discorso della Sapienza. Leggo. I versetti 22 e 23 per ora. Fino a quando, o inesperti, amerete l'inesperienza e i beffardi si compiaceranno delle loro beffe e gli sciocchi avranno in odio la scienza? Volgetevi alle mie esortazioni. Ecco, io effonderò il mio spirito su di voi e vi manifesterò le mie parole. Vedete, la Sapienza imposta nel suo stesso modo primario di manifestarsi e di esprimersi una distinzione tra quelli che qui sono chiamati insensati. In questo caso sono proprio gli inesperti, la mia Bibbia traduce con inesperti, non so come dire alla vostra traduzione, qui nel versetto 22, come dice?
Inesperti.
Sì, gli inesperti qualche volta sono gli ingenui, proprio gli incapaci, gli inetti, dunque una inesperienza che di per sé sembra un dato oggettivo che qualifica coloro che si trovano in questa condizione indipendentemente da una loro responsabilità di qualunque genere, ma poi vedete ci sono altre due indicazioni per identificare qual è l'esito di questa inesperienza, perché si parla poi di beffardi, che si compiacciono delle proprie beffe, si parla di sciocchi che avranno in odio la scienza. Dunque, vedete, sono tre attributi che man mano assumono un significato sempre più pesantemente negativo, nel senso di non solo una inesperienza di fatto, un'ingenuità che è caratteristica di chi è appena appena alle prime armi, ma qui si tratta di rilevare come questa inesperienza rischia tristemente di diventare una pretesa di autonomia, addirittura il vanto di identificarsi come una posizione autorevole che è in grado di giudicare il resto del mondo o modalità di affrontare il cammino della vita che siano diverse da questa posizione che caratterizza l'essere umano convinto e risolutamente deciso a rivendicare il valore della propria soggettività, noi diremmo autoreferenziale. Ed ecco l'alternativa. Nel versetto 23, folgetevi alle mie esortazioni, ecco io effonderò il mio spirito su di voi. Dunque c'è un altro modo di impostare la vita, c'è un altro respiro, un altro soffio, un altro spirito, dice qui il testo, e la sapienza, vedete, interviene proprio come presenza che vuole interloquire con la nostra realtà di esseri umani, che abbiamo di fatto bisogno di essere educati nella vocazione alla vita, e per questo la sapienza, vedete, è presente, è attiva, è così intensamente e appassionatamente operosa per educare alla vita coloro che, come capita a tutti quanti noi, sono originariamente alle prese con una situazione di inesperienza. Ma la sapienza è attiva. Guai a noi se non ne sappiamo apprezzare il valore. Vi manifesterò le mie parole, diceva il versetto 23. Di seguito allora, dal versetto 24 adesso, al versetto 28. Vedete che la sapienza qui adesso nel suo discorso illustra dove va a parare il cammino di coloro che intendono arroccarsi in quella posizione di ricercatori in autonomia, di protagonisti in proprio. Vediamo subito, versetto 24. Poiché vi ho chiamato e avete rifiutato, sono quei tali di cui ci parlava precedentemente. Dunque, la sapienza chiama, la sapienza è attiva, la sapienza è anzi intraprendente, la sapienza è irruente, la sapienza grida, la sapienza strepita, la sapienza chiama. E io vi ho chiamato e avete rifiutato. Ho steso la mano e nessuno ci ha fatto attenzione. Vedete, una radicale provocazione che dà risalto a quella che è l'inconfondibile posizione di libertà nella quale si svolge la nostra esistenza umana. Ho steso la mano e nessuno mi ha fatto attenzione, dunque vedete intervenuta con un messaggio, con una comunicazione parlata ed è intervenuta con il gesto, ma nessuno mi ha fatto attenzione. Il rimprovero diventa adesso sempre più incalzante, la sapienza registra questo mancato riscontro da parte di coloro a cui si rivolge, che poi sono tutti gli esseri umani chiamati alla vita. E allora prosegue: avete trascurato ogni mio consiglio, la mia esortazione non avete accolto, anch'io riderò delle vostre sventure. E vedete, qui non c'è da stare impressionati per un'espressione che apparentemente conferisce alla sapienza il gusto della vendetta. Qui è la sapienza che registra come quella mancata corrispondenza alla sua chiamata è causa di un radicale fraintendimento circa la vocazione alla vita, e cioè una negazione della vocazione alla vita. È implicito in quel mancato riscontro una scelta alternativa. La libertà umana abusata, libertà umana deviata, libertà umana che diventa una scelta di morte. E qui vedete la prospettiva è più che mai drammatica, d'altronde è più che mai realistica. Anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando su di voi verrà la paura, quando come una tempesta vi piomberà addosso il terrore, quando la disgrazia vi raggiungerà come un uragano, quando vi colpirà l'angoscia e la tribolazione. Notate che tutti questi termini vengono usati altrove nell'Antico Testamento per descrivere manifestazioni teofaniche, la tempesta, l'uragano, tutto quello che ha a che fare con fenomeni che sfuggono al controllo da parte dell'iniziativa umana, e ne sappiamo tutti qualche cosa, ed ecco l'irrompere di un'altra iniziativa, di un'altra potenza, di un'altra volontà, e tutto questo per dire che quel rifiuto opposto dalla libertà umana che è stata stimolata dalla sapienza perché la sua iniziativa fosse accolta per intraprendere il cammino che adesso appena appena qui intravediamo. Si tratta di affacciarsi adesso su questo orizzonte di crescita, di maturazione, il cammino della vita, ma il rifiuto è una scelta di morte. E infatti qui adesso il versetto 28 aggiunge: allora mi invocheranno ma io non risponderò, mi cercheranno ma non mi troveranno. È una prospettiva terribilmente drammatica, è una prospettiva francamente e rigorosamente realistica. Qui c'è di mezzo la scelta della vita, in alternativa a quella che invece si prospetta, e la sapienza a questo riguardo vuole avvisare tutti gli apprendisti come siamo noi, altrimenti è intrinsecamente operante, devastante in quel rifiuto, una scelta di morte. Allora di seguito adesso versetti da 29 a 33, ecco, leggiamo ancora, è sempre la sapienza che sviluppa il suo discorso: poiché hanno odiato la sapienza, versetto 29, poiché hanno odiato la sapienza e non hanno amato il timore del Signore. Vedete, il timore del Signore rispunta proprio qui, ed è il richiamo allo spunto originario di ogni esercizio della libertà, che è prerogativa tipicamente umana. Qual è lo spunto originario? È l'apertura del soggetto umano, persona umana, alla relazione con il mistero. Rifiutare questa relazione significa rifiutare la vita, perché la vita sta nelle relazioni, tutte le relazioni sono interne alla relazione con il mistero che ci avvolge, che ci contiene, che ci precede, ed ecco la sapienza, il mistero che ci chiama. E dunque hanno odiato la sapienza, non hanno amato il Signore del Signore. È una devastazione affettiva, ma è proprio una destrutturazione della nostra vocazione alla vita, è una scelta di morte. E tutto a partire da quel chiudersi della nostra soggettività umana entro un orizzonte che prescinde o addirittura esclude, rifiuta la realtà del mistero che ci precede e che ci interpella. Allora prosegue. Non hanno accettato il mio consiglio. Vedete, la sapienza è attiva. E la sapienza, vedete, non è il rivelarsi di questo mistero che rimane estraneo, come se assumesse una posizione magistrale che dall'alto e dall'esterno della nostra vicenda umana giudica e al momento opportuno premia o condanna. Non è un maestro che rimane, parliamo del mistero, ma parliamo della sapienza, certo, un maestro o una maestra che rimane in cattedra. Perché? Perché non hanno accettato il mio consiglio. Vedete, è una iniziativa quella della sapienza magistrale che incalza, che penetra, che vuole illuminare, che vuole educare. Hanno dispersato tutte le mie esortazioni. Dunque, vedete, è una presenza che cerca di farsi comprendere, che cerca di suscitare un adeguato riconoscimento, ma non hanno accettato il mio consiglio, non hanno disprezzato tutte le mie esortazioni, mangeranno il frutto della loro condotta. Ecco, in quel rifiuto continua ad affermare la sapienza, quello che già leggevamo precedentemente, è attivo in quel rifiuto un atto di libertà che in realtà è una scelta di morte. Non hanno accettato e allora mangeranno il frutto della loro condotta? Guardate che qui c'è un accenno implicito all'antico racconto che leggiamo nel Genesi, capitolo 3. Mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Ecco, mangeranno il frutto, sì, è l'antico racconto che descrive con quel suo particolare linguaggio il fallimento originario. E dunque ci siamo, mangeranno il frutto della loro condotta, si sazieranno del risultato delle loro decisioni, vedete, troveranno in questo modo il risultato, le conseguenze della propria scelta, così come è stata assunta da loro per mangiare e saziarsi, e dove mangeranno e sazieranno la loro disfatta, i loro fallimenti, il loro disastro, si sazieranno dei risultati delle loro decisioni. Sì, dice il versetto 32 adesso, lo sbandamento degli inesperti li ucciderà e la spensieratezza degli sciocchi li farà perire, ma chi ascolta me vivrà tranquillo. Vedete che il punto d'arrivo sta qui. E sicuro dal timore del male. Dunque, la sapienza non sta parlando in questi termini per dire è in grado, nella sua posizione, di registrare il fallimento della nostra vocazione alla vita, ma è invece rivolta verso tutti gli esseri umani alle prese con la propria vocazione alla vita, per ribadire il valore di una vocazione che rimane autentica e che rimane insistentemente e in modo incalzante riproposta, rilanciata, costantemente illustrata dalla sapienza. Qui lo sbandamento degli inesperti li ucciderà? Ecco, coloro che pure hanno affrontato quel modo di strumentalizzare la libertà in funzione di un progetto di autocompiacimento nel tentativo di chiudere la soggettività umana all'interno del proprio autonomo protagonismo, spensieratamente sciocchi che periscono, e viceversa, ecco, chi ascolta me vivrà tranquillo. Dunque è la strada che si apre, ed è una strada impegnativa, una strada che imposta dunque fin dall'inizio, vedete, un discernimento rigoroso che il maestro, e adesso è la stessa Sapienza, in nessun modo vuole banalizzare. Tutt'altro invece, vedete, questo discorso della Sapienza come ribadisce l'urgenza, la necessità di affrontare questo cammino, mettendo in gioco l'esercizio della propria libertà umana. E d'altra parte, vedete, la prospettiva di un cammino pacificante, sicuro dal timore del male, il male che viene svuotato di valore, la negazione della vita, la punizione della vita, la condanna della vita dentro a un orizzonte di morte, il male. Ed ecco la Sapienza, vedete, è maestra che continua a rivendicare il valore di quella nostra vocazione alla vita per cui non siamo prigionieri della morte. Questo la Sapienza vuole condividere con tutti gli esseri umani, illustrando, così come essa e essa sola è in grado di testimoniare, come di fatto la nostra condizione umana non è prigioniera della morte. Fatto sta che adesso, vedete, capitolo 2, di nuovo prende la parola il cosiddetto maestro. Leggiamo fino al versetto 22, qui dovremmo almeno arrivare, già pensavo di andare molto più avanti, ma insomma, qui dobbiamo arrivare. E il maestro che adesso, dopo quelle premesse che abbiamo riscontrato nel capitolo primo, dove addirittura è intervenuta la Sapienza direttamente, personalmente, adesso il suo discorso programmatico. Sono sei strofe, fino al versetto 22. La prima strofa, dal versetto 1 al versetto 4. Figlio mio, se, notate questo se, nella strofa che adesso abbiamo sotto gli occhi ritorna altre due volte, tre volte se, è un periodo ipotetico, c'è una protesi, poi c'è la podosi, gli insegnanti, la sintassi, vedete a cosa serve. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, rendendo il tuo orecchio, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, seconda ipotesi, se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza, se, per la terza volta, la ricercherai come l'argento e per essa scaverai come per i tesori, qui è la prima strofa, perché la seconda strofa contiene la pod. Allora, ecco, primi quattro versetti. Vedete, il maestro si rivolge al suo aspirante discepolo ponendo una triplice condizione. E questa presenza per tre volte di quella formula ipotetica, se allude inconfondibilmente, ancora una volta, alla sollecitazione rivolta al aspirante, perché si renda conto che qui si tratta di mettere a disposizione una totalità di impegno, ecco, un impegno totalizzante, perché dice: se tu accoglierai le mie parole, dunque entrare in questo atteggiamento di disponibilità a ricevere, ad accogliere, ad ascoltare e a custodire, aggiunge il secondo rigo del versetto 1, e in più, vedete, questo impegno totalizzante non viene caratterizzato soltanto nella capacità di ricevere, ma il maestro dice qui, vedi, si tratta di maturare in modo crescente, sempre più appassionato, in un atteggiamento che è interessato. Un conto è ricevere passivamente, un conto è manifestare interesse. E infatti dice: tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza. Dunque qui c'è un'attenzione, qui c'è di mezzo un desiderio, qui c'è di mezzo la messa in gioco non soltanto delle disponibilità fisiche ad accogliere un messaggio, le orecchie o forse anche disposizioni interiori, ma qui c'è da prevedere la necessità e impostare direttamente, necessariamente, l'opportunità e l'urgenza di questo movimento interiore che il maestro va cercando nel suo aspirante discepolo, il desiderio di chi si protende verso il messaggio. E qui vedete, verso un messaggio che sfugge al controllo immediato, è un messaggio che allude a una misteriosa trascendenza. Dice: se la ricercherai come l'argento, vedete, è una ricerca che non è misurabile in base ad altre tipologie di interesse, l'argento, i tesori. Se la ricercherai, come, nel senso che qui c'è di mezzo davvero la disponibilità a mettere in gioco quell'impulso che dall'intimo dell'animo umano si orienta verso ciò che sta oltre, ciò che è altrove e che d'altra parte è la realtà da cui dipende, prende significato e prende valore e prende possibilità di essere attivata la nostra vocazione alla vita. Allora, a partire da questa prima strofa, la seconda, versetti da 5 a 8. Allora comprenderai il timore del Signore. Se, allora, vedete, siamo al timore del Signore. E troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza. Vedete, qui compare per due volte il nome del Signore. Perché la sapienza proviene da Dio, perché la tua vocazione alla vita proviene da Dio, perché tu vivi nella relazione con il mistero che ti precede e che ti avvolge. Allora troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dove la scienza non è degli eruditi, come sappiamo bene, qui è la capacità di destreggiarsi nelle cose del mondo, è la capacità di stare al mondo e di stare nelle relazioni, vivere. È il Signore che dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza, termini che già abbiamo incontrato, dove insieme con la definizione primaria della sapienza c'è da considerare tutte quelle altre prerogative ulteriori di cui già ci parlava il prologo, capacità di discernimento, capacità di coinvolgimento e via di questo passo. Egli riserva ai giusti la sua protezione, dove vedete il cammino che qui si prospetta è un cammino che va immergendo l'esistenza umana in modo sempre più intenso e totalizzante nella relazione con il mistero del Signore. Ma questo, vedete, non perché si esce dal mondo e ci si solleva fino alle nubi, proprio all'opposto, proprio dentro alle cose, dentro alle urgenze, dentro alle relazioni con le vicende che ci rendono dipendenti dalla presenza altrui, dalle cose, dagli eventi misurati nel tempo e nello spazio, ed ecco, egli riserva ai giusti la sua protezione. Vedete che qui adesso compare questo termine giusti, lo troveremo ancora, è il termine che serve a indicare per l'appunto come l'esistenza umana si viene configurando nella prospettiva con il mistero, timore del Signore, come esistenza giusta. Ed è giusta, vedete, non perché risponde alle regole del codice civile o penale, quello è secondario, è giusta l'esistenza umana proprio perché è disposta a crescere, maturare, una prospettiva aperta, mai definitivamente esaurita, nella relazione con il mistero del Dio vivente. Giusti, e qui vedete un cammino protetto. Certo, è scudo, niente meno, a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici, dove, vedete, lui, il Signore, è vigilante, lui, il Signore, è attento, è premuroso, è fedele, affettuosamente preoccupato per tutti i suoi amici, espressione molto importante questa, chassid, coloro che vivono in una relazione d'amore, chassidim è il plurale, vegliando sui sentieri della giustizia, cioè quelle strade percorrendo le quali la nostra esistenza umana è giustificata, cioè la nostra esistenza umana è risposta alla vocazione, è risposta che matura nella relazione, vedete, con colui che non sta ad aspettare la nostra risposta, ma che invade il nostro vissuto in modo tale da educarci e costantemente sollecitarci e illuminarci dal di dentro del nostro cammino. E allora, terza strofa, vedete, la seconda strofa contiene la sentenza principale, il progetto che il maestro propone al suo discepolo. Se, vedi questo. Questo è il cammino della vita. Cammino della vita. Che come dire, sei qui non per diventare un erudito che deve fare l'esame e alla fine ricevere la promozione, ma sei qui per imparare a vivere. E allora la strofa che segue, dal versetto 9 al versetto 11, ribadisce quello che abbiamo appena letto nella strofa seconda, dove di nuovo leggo, allora, vedete come nel versetto 5, adesso nel versetto 9, allora comprenderai l'equità e la giustizia e la rettitudine con tutte le vie del bene, vedete tutti i valori di ordine morale che sono impliciti in quel cammino di coloro che prendono sul serio la vocazione alla vita, che dunque è un itinerario non solo benefico per quanto riguarda la fatica di stare al mondo, ma è un itinerario dotato di una positività morale che riguarda esattamente i valori sacri che riguardano il mistero stesso di Dio, che è il protagonista della vita. Dunque l'equità, la giustizia, la rettitudine sono di Dio, con tutte le vie del bene, perché la sapienza entrerà nel tuo cuore. Ecco, vedete, questa rivelazione del mistero non rimane estrinseca come quella presenza che aspetta di vedere come ti comporterai, ma la sapienza entrerà nel tuo cuore. e la scienza delizierà il tuo animo, e la riflessione ti custodirà, e l'intelligenza veglierà su di te. Vedete tutte le espressioni che conosciamo e che adesso concorrono ancora una volta a caratterizzare come la sapienza è attiva, è operosa, è penetrante, è incalzante, è coinvolgente, è l'iniziativa di Dio che ti chiama alla vita. Già, e vedete questa penetrazione nell'intimo del nostro vissuto, laddove siamo man mano chiamati a maturare nella relazione con colui che è il protagonista della vita. E questo percorso si prospetta adesso come accompagnato da una consolazione, che era una pacificazione alla fine del capitolo primo, è una consolazione davvero dotata di un valore che è superiore a qualunque altra misura. E qui diceva il versetto 11. Adesso, quarta strofa, versetti da 12 a 15. Per vedete adesso la strofa si apre con questa indicazione di una finalità. Gli effetti di quella sapienza, prodotti da quella sapienza che chiama, come il cammino della vita nella relazione con la sapienza, realizza questi effetti. Quali? Leggiamo. Per salvarti dalla via del male, dall'uomo che parla di propositi perversi, da coloro che abbandonano i retti sentieri. Dunque, questo cammino è un cammino che man mano ti sottrae agli imbrogli, agli inganni, a quelle sollecitazioni che sono state già indicate precedentemente, ma che adesso qui vengono individuate in maniera sempre più rigorosa, sempre più capillare. Coloro che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle tenebre, e questo progressivo procedere in un cammino che è sottratto all'invasione delle tenebre. Le tenebre, vedete, come non soltanto il dato empirico del buio, ma le tenebre come quel contenitore del nostro vissuto all'interno di un contesto nel quale non ci sono più relazioni. Perché le tenebre impediscono le relazioni, è nella luce che sono le relazioni, è nella luce che si vedono le cose, si vedono i confini, si vedono i contorni, si vedono i colori, nella luce. Nelle tenebre ci si rattrappisce in una condizione di isolamento, per questo andiamo a dormire, e aspettando che spunti il giorno appresso. E dunque, ecco qui, per camminare coloro che abbandonano i retti sentieri, per camminare, è l'alternativa, nelle vie delle tenebre, che godono nel fare il male e gioiscono dei loro propositi perversi. Vedete, una denuncia che si fa sempre più incalzante e sempre più lucida anche nel cogliere gli aspetti più meschini di questa vicenda, che lì per lì può anche apparire grandiosa, trionfante, un'avventura che ha il prestigio del protagonismo più solenne, ed ecco, godono nel fare il male, gioiscono dei loro propositi perversi, i cui sentieri sono tortuosi, le cui strade sono oblique. Ebbene, effetto della sapienza, la liberazione rispetto a questa tortuosità, rispetto a questa perversione, rispetto a questo vivere nelle tenebre, rispetto a questo vivere dentro a una progettualità che è sorgente di quelle negatività che sono sempre da intendere come relazioni interrotte, relazioni strumentalizzate e proibite, relazioni offese, scelte di morte. C'è una quinta strofa e poi anche la sesta, vediamo di farcela, ce la faremo, dal versetto 16 al versetto 19. siamo sempre alle prese con gli effetti di quel cammino nella relazione con la sapienza, per, vedete qui di nuovo quel per, ecco la finalità del versetto, in ebraico c'è una lettera dell'alfabeto, lamed. Questa lettera compare spesso, è una lettera come le altre, ma questa lettera indica una finalità. E quindi qui il versetto 16 del capitolo 2. Per salvarti. Adesso vedete qui entra in ballo una figura che già avevamo in qualche modo intravisto, ma non era stata meglio definita a suo tempo dal maestro. Adesso è la donna straniera. Vedete, è la figura alternativa alla sapienza, che è una figura femminile. Ed ecco, per salvarti dalla donna straniera. Seduzione, quell'inganno di cui già ci parlava precedentemente, e adesso compare questa donna straniera che poi verrà meglio descritta successivamente. Rispetto a questa seduzione, la sapienza è protettrice per salvarti dalla donna straniera, dalla forestiera che ha parole seducenti, che abbandona il compagno della sua giovinezza, vedete, si dedica a relazioni adulterine, si dedica a rapporti di prostituzione, dimentica l'alleanza con il suo Dio, la sua casa conduce verso la morte e verso il regno delle ombre, i suoi sentieri. Dunque, la protezione di cui dice il maestro hai bisogno e che non ti mancherà da parte della sapienza per evitare queste relazioni menzogniere, qui vedete si tratta di relazioni che implicano tensioni profonde, che implicano desideri, che implicano manifestazioni dotate di un fascino particolarmente coinvolgente, ma quanti vanno da lei non fanno ritorno, non raggiungono i sentieri della vita. Sono strade devianti, strade che precipitano lungo derive incontrollabili. La sapienza, vedete che qui non sta dicendo non fare questo, così, 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 perché questo è un comportamento errato, un comando, ma sta dicendo vedi che la sapienza ti protegge, vedi che qui non si tratta di non fare quello, ma si tratta di entrare progressivamente, sempre più intensamente, sempre più radicalmente in quella relazione d'amore con la sapienza che riempie la tua vita e ti apre a tutte le relazioni. E questo fatto che la scuola sapienziale si configura, anche se in maniera così un po' approssimativa, diremmo noi, stando al nostro linguaggio, ma si configura inconfondibilmente come una scuola che educa all'esercizio dell'amore. Imparare a vivere, imparare ad amare. Imparare ad amare. E allora qui l'ultima strofa, e ci siamo, dal versetto 20 al versetto 22. Per questo, ecco, conclude il maestro il suo discorso programmatico, per questo tu camminerai sulla strada dei buoni e ti atterrai ai sentieri dei giusti. Dunque, qui è un buon cammino, i buoni qui nel versetto 20 sono i Tovim, Tovim. È una strada buona, dove vedete Tov in ebraico, ma lo sapete senz'altro, vuol dire buono, ma vuol dire anche bello, è la qualità della creatura umana che è oggetto di ammirazione da parte del creatore, così nell'antico racconto. Dio vide che era bello, vide che era bello, buono, bello, e dunque questo cammino che si prospetta come scuola nel corso della quale si tratta di imparare ad amare e di intensificare la gratitudine dell'amore, è allo stesso tempo la scuola nella quale si è invitati a scoprire quale capacità sapienziale consentirà alla nostra esistenza umana di discernere e apprezzare la bellezza, il cammino buono, il cammino che è tutto da affrontare come un affaccio su uno scenario di cui si scopre e man mano si valorizza la bellezza corrispondente all'intenzione del creatore. E allora dice, ti atterrai ai sentieri dei giusti, ritorna quel titolo che già abbiamo incontrato, perché gli uomini retti abiteranno nel paese, vedete, abiteranno la terra, qui la terra in senso classico è forte, è la terra della promessa, ma qui la terra è terra proprio nel senso più ampio del termine, il mondo. Gli uomini retti abiteranno nel paese e gli integri vi resteranno. La strada della vita è la strada di chi alla scuola della sapienza imparerà a stare al mondo. E a stare al mondo, vedete, nel contesto di quella epifania della bellezza, della gratuità, che diventerà quell'epifania, quel rivelarsi del mistero, diventerà sorgente inesauribile di gratificazione. Gli integri vi resteranno, sono gli abitanti della terra. E vedete, qui è una questione non l'integrità fisica o psichica, così come l'intendiamo noi, certamente questo non è mica solo, ma è proprio l'integrità morale, l'integrità del cuore, l'integrità interiore. Radicale disponibilità all'ascolto e ad accogliere il dono della presenza che tutto mette a nostra disposizione per imparare a vivere. E allora il versetto 22 conclude: ma i malvagi saranno sterminati dalla terra. Anche qui è un'affermazione che a noi sembra insomma ci disturba, perché noi vorremmo che ci fosse soltanto una carezza per i buoni, e invece lui dice: guarda che comunque qui è in questione l'alternativa seria e definitiva. Vedi che qui comunque non è che questa vocazione alla vita tu la puoi considerare come un patrimonio che hai acquisito in te, ti è donato e ti sarà donato. Gli infedeli ne saranno strappati, vedete, gli infedeli sono fuori dalla terra, sono fuori dal mondo, sono strappati, sono in esilio dalla vita. In realtà siamo tutti in esilio dalla vita, ma tutti apprendisti alla scuola della sapienza. Ecco, sono 5:30, no, sì, 6:30. Ce l'abbiamo fatta per adesso. Beh, andiamo in capitolo 3. E dopo... E così. Andiamo avanti.